Ciao a tutti da Francesco Porcello e benvenuti al quarto episodio di Purple Valhalla, episodio che sarà dedicato a un'approfondita analisi del roster offensivo dei nostri Minnesota Vikings. Permettetemi di iniziare con una serie di saluti abbastanza corposi. Il primo, ovviamente, va agli amici di Cutting Edge Radio che, come ben sapete, ospita il nostro podcast. Permettetemi inoltre di salutare tutti gli appassionati dell'area Minnesota Vikings Italia, sia quelli della pagina che quelli del gruppo, grazie ai quali abbiamo superato in giornata i 450 download per i primi tre episodi del nostro podcast e questi sono sicuramente numeri che ci fanno incredibile piacere e ci emoziona sapere che ci seguite con passione. E visto che si parla di Minnesota Vikings Italia, un saluto speciale al nostro amico Gabriele Greco, che non sarà dei nostri, stasera, in quanto ha degli importanti impegni personali. Quindi, Gabriele, ti salutiamo e ti aspettiamo, già a partire dal prossimo episodio di Purple Valhalla. Ovviamente, non può mancare un saluto, un abbraccio forte alla città di Minneapolis, alla casa dei nostri Vikings, a questa città di Minneapolis, ferita e umiliata dagli eventi che hanno avuto inizio il 25 maggio. Senza fare nessun tipo di commento politico, senza volersi schierare, da una parte e dall'altra, dispiace comunque vedere che, la fragile tranquillità di tutti i giorni è stata infranta negli Stati Uniti, proprio nella città, che ospita la nostra squadra del cuore. E l'ultimo saluto, come sempre, ovviamente, è per il mio amico e copresentatore Ale Taraschi. Buonasera, Ale.
Ben ritrovato Francesco, ben ritrovati tutti i tifosi giallo-viola. Hai detto benissimo, non è facile questa settimana parlare di football, parlare di Vikings, visto quello che è successo a Minneapolis. Un omicidio brutale, quello ai danni di George Floyd, che è inevitabile condannare e non serve certo la politica per dire che è stata calpestata l'umanità di una città con quell'omicidio. Detto questo, noi ci proviamo questa sera anche con il cuore pesante perché vogliamo parlare di Vikings, vogliamo parlare dei nostri Vikings. Il pensiero è là, ma siamo felici di raccontarvi qualcosa dei Vikings anche questa sera, insieme a due ospiti con cui siamo felicissimi di fare la puntata. Li conoscete bene. Manca Gabriele, che saluto anch'io. Francesco, con chi saremo stasera?
Ale, allora andiamo subito a salutare il primo dei due ospiti che parteciperanno a questa quarta puntata di Purple Valhalla e quindi vado subito a salutare Simone Vicentini. Buonasera Simone.
Buonasera Francesco, buonasera Ale, buonasera anche all'altro ospite che non svelo per lasciare un'aura di mistero. Buonasera anche a Gabriele che ci ascolterà, lo salutiamo e lo aspettiamo. Taglio subito corto perché questa sera tanta carne al fuoco, iniziamo a parlare dei nostri Vikings dell'anno prossimo e un abbraccio grande e un saluto a tutti coloro che ci seguono.
Grazie Simone, ovviamente per chi ha già seguito i primi episodi del nostro podcast, in realtà non c'è molto mistero, visto che l'ultimo degli ospiti di questo episodio è il nostro amico Morfeo. Buonasera.
Sì, buonasera Fra, buonasera Ale, grazie per avermi invitato di nuovo in questo podcast che per me ormai è al terzo appuntamento. E ringrazio e saluto Simone per la citazione di poc'anzi e do un abbraccio forte a Gabriele che stasera per motivi personali, professionali, barra professionali, non è potuto essere dei nostri, ma sono sicuro che lo recupereremo al più presto alla prossima. E sono molto contento della puntata di stasera e non vedo l'ora di approfondirla perché ha ottimi spunti.
E allora ci tuffiamo subito nella puntata di questa sera, caro Francesco, perché andiamo a vedere segmento per segmento quale attacco ci aspetta nella stagione 2020. Stagione 2020, che lo ricordiamo per chi non è troppo avvezzo alle vicende giornaliere dell'NFL, non si sa ancora se comincerà in settembre, perché ovviamente l'emergenza coronavirus sta colpendo anche la nostra lega più amata. Va detto che stanno facendo il possibile, sono state riaperte le training, alcune training facility, vedremo come evolverà la faccenda durante l'estate, come cambierà anche se cambierà l'emergenza sanitaria. Il primo segmento che andiamo ad affrontare riguarda gli allenatori. Allenatori, quindi head coach Mike Zimmer e offensive coordinator Gary Kubiak. Due nomi di grandissima esperienza. Morfeo, secondo te cosa ne pensi? Qual è il tuo pensiero sui nostri allenatori per quanto concerne l'attacco?
Sì, Ale, sinceramente sono molto contento di Mike Zimmer e di Gary Kubiak, e ti spiego brevemente perché. Sappiamo che Mike Zimmer è fondamentalmente un defensive coordinator e Gary Kubiak, diciamo che matcha perfettamente con la personalità di Zimmer, perché diciamo si occupa, fa fare totalmente a Gary Kubiak ovviamente le chiamate d'attacco, e quindi gli dà molta libertà di esprimere quello che è, poi tra l'altro il nostro tipo di gioco, che a me piace molto, una sorta di power football anni 80 tra virgolette, in cui c'è molto rushing game e può sfruttare quelle che sono le caratteristiche del nostro ottimo parco running back. Quindi sinceramente i due mi piacciono molto, poi per via anche di Gary e del lavoro eccezionale che era riuscito a fare a Denver, quindi lo vedo come un ottimo coordinatore offensivo. E non mi è dispiaciuto il fatto di aver perso Stefanski, perché abbiamo dato un pochino più, ancora di più se vuoi, responsabilità a Gary Kubiak, che era un po' preoccupato delle sue condizioni di salute, speravo che continuasse nel progetto Minnesota Vikings, così è stato e questo mi ha fatto felice. Quindi io, come voto alla coppia Mike Zimmer e Gary Kubiak, che ci è andato molto bene ad averli questi due allenatori, do un bel 8.5.
Voto altissimo, quindi per Morfeo l'esperienza, il football old style della coppia Zimmer-Kubiak. Simone, cosa ne pensi?
Io sono perfettamente d'accordo con la votazione che ha dato Morfeo. Zimmer si presenta alla settima stagione con un record del 60% di vittorie in stagione regolare, e l'unica stagione perdente, che è stata la prima numericamente perdente, il 2014, con il trittico Cassel, Ponder e il rookie Bridgewater, e soprattutto niente Adrian Peterson. E in realtà l'unica vera sua stagione perdente, anche se numericamente non l'è stata, è stato l'8-8 di due anni fa, quando arrivò Cousins, quando quindi sembrava che avessimo coperto quella, l'unica mancanza grave dall'anno precedente. Però fu un anno con un offensive coordinator non molto a suo agio, diciamo, con il problema Griffin e soprattutto con la pressione che derivava dall'essere arrivati appunto dalla partita, dal championship con gli Eagles, e quindi un po' di pressione che quest'anno non c'è, in quanto siamo una squadra un pochino outsider quest'anno. Gary Kubiak secondo me è veramente un'iniezione importante, a parte il fatto che parliamo di un personaggio che ha due Super Bowl da offensive coordinator e che in 11 anni da offensive coordinator con i Broncos ha una sola stagione perdente. Tra l'altro poi ha sostituito, curiosità, Dom Capers sulla panchina dei Texans, Dom Capers che è entrato anche lui nel coaching staff quest'anno, e poi è andato a vincere un Super Bowl sempre con i Broncos da head coach, e l'intenzione sembra un po' di quella di voler rifare quello che fece proprio quel primo anno a Denver, quindi con un attacco orientato alle corse, massivo zone blocking scheme proprio per sfruttare running back e sfruttare anche il braccione del pocket passer che abbiamo, che è Cousins. Al tempo lui tra l'altro ebbe un Peyton Manning decisamente di basso livello, fu una partenza disastrosa per lui, e fu una squadra che vinse quel Super Bowl grazie alla difesa in realtà. Quindi bisognerà capire se, purtroppo noi non avendo quella difesa, con un quarterback migliore in uno schema del genere possiamo ottenere risultati importanti, però credo che sia un personaggio di assoluta caratura.
Francesco, c'è parecchio entusiasmo da parte dei nostri ospiti per quanto riguarda gli allenatori, Kubiak e Zimmer, ha citato anche Don Capers, poi ne parleremo più avanti ovviamente nel nostro podcast, tantissima esperienza. Torniamo all'esperienza, visto che arriviamo due annate con offensive coordinator piuttosto giovani, mentre prima avevamo avuto una buona dose di esperienza. Francesco, tra l'altro, c'è anche un figlio di Kubiak nel coaching staff giallo-viola. Come vedi tu la situazione, allenatore?
Ale, sentendo i commenti di Simone e di Morfeo, verrebbe da dire beata gioventù, visto che comunque sì, si respira ottimismo. Devo dire, onestamente, non mi dispiace il fatto che Kubiak sia rimasto e sia stato confermato. Ha detto giustamente Simone che le novità portate da Gary, la prima delle quali è sicuramente questa modalità di zone block che viene impiegata in attacco, sicuramente ha portato delle migliorie all'attacco dei Vikings 2019 rispetto a quello del 2018. I miei dubbi, le mie perplessità vengono dal fatto che è un football che va verso diciamo il futuro con degli allenatori sempre più giovani, e invece lo ricordo, a Mike Zimmer facciamo gli auguri perché il 5 giugno compirà 64 anni e Gary Kubiak ne ha invece 53. Zimmer, lo ha detto già Antonello, è un defensive coordinator con scarsissima conoscenza della parte offensiva dell'attacco. Kubiak, ovviamente, Simone ne ha ben tracciato la carriera, invece è un ex head coach sicuramente, diciamo, del ramo offensivo. Credo che nel momento in cui abbiamo perso Stefanski, o meglio è stato permesso a Stefanski di andare a Cleveland, era chiaro che Kubiak sarebbe stato confermato nello staff ed elevato al ruolo di offensive coordinator, cosa che è puntualmente avvenuta, anche se c'era stato in giro il nome di qualche coordinatore più giovane per il discorso che facevamo prima. Hai comunque menzionato tu il fatto che il figlio, Clint Kubiak, è con il padre già dall'anno scorso. Quest'anno credo che andrà a ricoprire il ruolo di quarterback coach, e se ne parla un gran bene di questo Clint Kubiak in Minnesota. I Vikings sono una squadra, per scherzare un attimo, votata al nepotismo, visto che ricordiamo che dalla parte difensiva c'è quell'Adam Zimmer, figlio di coach Mike, quindi i due figli sono stati sistemati. Ma per ritornare a Kubiak, volevo citare rapidamente alcuni numeri che credo ci possano far capire quanto sia stato importante il fatto, l'arrivo di Kubiak e le novità che lui ha apportato. Nel 2018, quindi con Di Filippo, i Vikings hanno terminato il campionato al 13° posto per quanto riguarda i passaggi e al 30° posto per quanto riguarda le corse, e la total offense dei Vikings era la 20ª dell'NFL, con 6 yard all'incirca per pass attempt per quanto riguarda Cousins. Quindi ogni volta che Cousins praticamente ha snappato la palla per lanciare, il guadagno medio è stato di 6 yard, e ogni drive offensivo dei Vikings ha portato a casa 1,80. Nel 2019 la pass offense è scesa dal 13° al 23° posto con l'arrivo di Kubiak. La run offense è salita dal 30° al 6° posto della NFL, ma soprattutto l'attacco totale è salito dal 20° la total offense dal 20° al 16° posto. Questo, il fatto che siamo scesi in termini di passaggio, non vuol dire che la squadra non passa più, perché comunque abbiamo migliorato quelle che sono le nostre capacità. Visto che abbiamo guadagnato una yarda intera, siamo passati da 6 a 7 yard per pass attempt per quanto riguarda Cousins, ma soprattutto, dato che va sottolineato, siamo passati da 1,80 drive offensivo a 2,30 per drive offensivo. Quindi, a differenza di Antonello e Simone, non voglio dare un voto, ma mi piace utilizzare il metodo delle frecce, la freccettina a fianco al gruppo offensive coordinator e coach, per quanto mi riguarda, è girata verso l'alto, nel senso che credo che l'anno prossimo ci sarà un ulteriore miglioramento dell'attacco dei Vikings.
diciamo che sembra proprio che Zimmer abbia ancora un po' di carriera davanti a sé in maglia, in polo giallo-viola, anche perché, lo ricordiamo, il contratto è stato esercitato l'opzione sul 2020 e quindi sarà nostro allenatore sicuramente anche nel 2020, poi bisognerà vedere come andrà, ma sembra proprio che questa rivoluzione, questa transizione soft che abbiamo intrapreso, lo si è visto con i giocatori arrivati al draft, ma non il cambio di rotta completo, possa portarlo a un futuro Vichingo un po' più lungo di quello, oltre ai 7 anni che ha già fatto, un po' più lungo di quello che ci si potrebbe aspettare, o che, insomma, sapete, le dinastie non sono proprio facili se non si vince in uno sport. Va detto che si gioca molto, sia lui che Kubiak, perché hanno entrambi, come abbiamo segnalato, i due figli. Credo che non ci saranno grossissime attese per il 2020, perché credo che sarà un anno, come abbiamo detto, di transizione. Però si dovrà vedere, secondo me, un'evoluzione. E questa evoluzione credo che si possa vedere proprio grazie alla loro esperienza nel valorizzare dei giocatori giovani, e ce ne sono tanti nel roster dei Vikings. Penso però che a livello di coach, quello che avrà il ruolo più importante sarà Rick Denison, che è l'offensive line coach e che avrà veramente le gatte da pelare maggiori, cari ragazzi. Dai coach, dove ci spostiamo, Francesco?
Beh, allora passiamo alla parte attiva del roster e allora coinvolgo di nuovo subito Simone andando a parlare della posizione principe dell'attacco che abbiamo peraltro guardato nel dettaglio nell'episodio precedente del nostro podcast. Simone, cosa dacci la tua vision per quanto concerne la posizione quarterback 2020 dei Vikings?
Allora, c'è una parola di base che ha usato Mike Zimmer spesso nella post-season, che è continuità. La ricerca della continuità è stata fondamentale sia per quanto riguarda l'offensive coordinator, per dare la possibilità appunto a Cousins di trovarsi nello stesso identico sistema per 2 anni consecutivi, per la prima volta da quando è in maglia giallo-viola. Lo sappiamo ormai, le avete anche sviscerate un po' tutte voi durante la scorsa puntata, quelle che sono le mancanze di Kirk Cousins. Sappiamo che è un pocket passer, sappiamo che è un braccio elite, sappiamo che non è il quarterback che può risolvere un broken play, quindi nel momento in cui il play calling è rotto, difficilmente troverà una soluzione. È un quarterback che ha bisogno di protezione, e oltretutto ha bisogno di avere la possibilità di sfruttare spesso e volentieri i suoi running back anche fuori dal backfield. Per cui quello che diceva Ale è fondamentale. L'offensive line, di cui parleremo dopo, determinerà una buona parte di quello che Kirk Cousins riuscirà a fare. Detto questo, abbiamo Sean Mannion, che è il miglior quarterback di riserva della storia del football, e poi c'è Jake Browning. Non abbiamo altri quarterback, volevo specificare questo. Ne abbiamo tre in roster, non ce ne sono altri.
Benissimo, allora dopo questa valutazione molto dettagliata di Simone, che giustamente ha ricordato come ognuna di queste analisi che andremo a fare poi si collega con le altre perché il football è un pochino come un insieme di pezzi, come il motore di una macchina, dove ovviamente se qualcosa non funziona poi questa cosa influenza un po' anche il resto. E allora chiedo a Morfeo di continuare in questa analisi della posizione del quarterback.
Allora, poi diciamo, in disparte chiederò perché secondo Simone Mannion è il backup, diciamo, migliore del possibile, ma questo poi glielo chiedo dopo, diciamo. Quello che voglio dire è che anche in ottemperanza di quelle che erano, diciamo, le vostre disamine fatte sulla puntata del podcast numero 3 su Kirk Cousins, che mi è piaciuta molto, c'è da dire che io lì, nel giochino che avete fatto, scegli lui, scegli questo altro, il gioco della torre, diciamo, devo dire che avevo sostituito quasi sempre Kirk, tranne che in due circostanze. Quindi questo potrebbe sembrare che io sia del team anti-Kirk Cousins. Invece chi in realtà mi conosce bene, sa che io sono un fautore di Kirk. Sono uno dei suoi estimatori in Italia. E sinceramente a me come quarterback lui non dispiace, piace. Ha quei classici problemi che sappiamo tutti di fambolava un po' troppo, mo ultimamente un po' sta cercando di correggere sta cosa, o almeno quando cade cerca di cadere sopra la palla in modo da non fare fumble loss, almeno questo gli va dato atto. E c'è da dire che ha quel problema che sappiamo in prime time, no? I record negativi ne abbiamo già più volte discusso e parlato. Quello che mi preme dire però è che è funzionale al nostro gioco, cioè lui, diciamo, è perfetto per il nostro gioco, ok? Diciamo, si incastona perfettamente in quello che è il nostro gioco, cioè di fare, tra virgolette, compitino, snap, palla a running back e corsa e ogni tanto sparare questi semi big play, tra virgolette, no? Che come erano stati gli anni passati per Dix in profondità, e che diciamo lui il braccio ce l'ha, questo gli è sempre stato dato. Pecca un po' di personalità, si sgretola nei momenti delicati, è raro che ti riesci a ribaltare una partita, diciamo, tramite il suo carisma, la sua personalità, però è, ripeto, funzionale per il nostro gioco, ma soprattutto a me piace perché. Vedete, io ho una concezione del football molto semplice. Ok, playoff a parte, parlo della regular season. Se tu in regular season vinci sempre con le squadre che sono meglio, che sono peggio di te e perdi con quelle che sono meglio di te, tu ai playoff ci vai. E lui ce l'ha questa caratteristica, salvo per quelle partite tipo Buffalo, no? In cui succedono una volta ogni 4 anni astrali, in realtà ce ne abbiamo una più o meno all'anno, se vai a vedere a momenti anche Denver. Però dico, lui è funzionale in questo, cioè lui le partite in cui tu parti, che non sei underdog, che non sei sfavorito, lui la vince. Ok, vince con, diciamo, è un capello del calcio, per fare un paragone. Un allenatore che è forte con i deboli e debole con i forti. E lui è uguale, lui è forte con i deboli e debole con i forti. E quindi a me sta bene così, sinceramente. Poi, quando vinci anche contro New Orleans al playoff, mi fa capire che forse allora qualcosa in più, se avessi una linea d'attacco. Il problema è quello, è che Minnesota non ha una linea d'attacco, ma ne parleremo dopo di questo, quindi mi ricollegherò dopo a questo. Però a me sinceramente io Cook gli do come voto il numero di maglia che ha, cioè 8. A me piace Kirk, sinceramente.
Ale.
Di Cousin ho parlato abbondantemente, quindi non mi ci soffermo. Dico solo che si giocherà molto nei prossimi 2 anni, così come Zimmer. Ripeto, Zimmer scade quest'anno, ma probabilmente si va verso un rinnovo a sto punto, visto come è andata l'off-season di quest'anno. E Cousin, anche lui, si giocherà tanto nei prossimi 2 anni. Magari per entrambi non ci saranno grosse attese in questo 2020, perché ovviamente, come ha detto bene Simone prima, siamo degli outsider. Poi però nella eventuale stagione successiva c'è bisogno che facciano bene, uno per continuare a restare con i Vikings, Zimmer, l'altro che ha un contratto garantito per cercare poi di farsi un bel contratto, e sto parlando di Kirk, successivamente, perché uno degli obiettivi di Cousins nel fare dei contratti così corti è proprio continuare a fare contratti successivi, e per farlo deve giocare bene e adesso deve crescere. Quindi abbiamo un buon quarterback titolare, il cui compito, secondo me, sarà di non limitarsi a non farti perdere, ma dovrà cercare pian pianino, quest'anno e l'anno prossimo, di vincere qualche partita per conto suo con le sue giocate. Non è facile, lo sappiamo, ma deve riuscirci. Quello che mi preoccupa, ahimè, sono proprio i backup. Assolutamente non all'altezza. È un male cronico dei Vikings, per chi ha tante stagioni alle spalle. A pensar male, quest'anno si può credere che non ci sia stata la volontà di cercare un buon backup per lasciare tranquillo Kirk. E devo dire la verità, può anche essere una strategia efficace. Perché? Perché sappiamo che ha bisogno di certezze, ed avere delle prime donne alle spalle poteva essere pericoloso. Io non sono tanto convinto di questa strategia, perché francamente c'erano dei buoni backup alle spalle che ti potevano tenere sulla stagione se dovesse avere dei problemi Kirk, e sono stati lasciati passare. È vero che costano e non avevamo soldi, anche questa è una cosa da tenere in considerazione. È vero che quest'anno probabilmente non giochiamo per andare fino in fondo, e quindi non c'era bisogno di avere un backup spettacolare. Però ragazzi, ha detto Mannion, ha detto Browning, ha detto quell'altro nome che non ha voluto pronunciare, perché c'è anche un quarto che abbiamo pescato e non lo vuole pronunciare Simone. I backup per me sono orrendi, e secondo me questo nel pacchetto dei quarterback è la cosa più grave che abbiamo.
Bene, di Kirk, come dicevi Ale, ne abbiamo parlato in lungo e in largo nell'episodio precedente del podcast, ne abbiamo parlato durante le live su Facebook. La mia posizione è abbastanza chiara. Io mi rivedo in quello che ha scritto Daniele nel nostro gruppo Facebook. È un buon quarterback, era il meglio che potevamo pescare quando ci si è creato di nuovo il buco nella posizione, ma non è un quarterback che ci porterà a vincere qualcosa. Infatti, Kirk è arrivato qui, con un contratto triennale per far fare ai Vikings quel passo in più, salire quel gradino in più e diventare da pretenders contenders. cosa che non è stata, e adesso in questo terzo anno del suo periodo a Minneapolis siamo già in una fase di soft rebuilding, quindi direi che l'obiettivo è mancato e la finestra probabilmente si sta chiudendo o si è già chiusa. Ciò detto, non voglio essere eccessivamente critico, anche perché vorrei ricordare che l'anno scorso Kirk ha realizzato una delle 5 migliori stagioni come quarterback nella storia dei Vikings. Questo un po' perché ha giocato bene, un po' perché, come abbiamo già accennato nell'ultimo podcast, abbiamo una storia un po' disgraziata appunto in questa posizione. Kirk comunque nel 2019 ha stabilito record di carriera per quanto riguarda il passer rating, le yards guadagnate per tentativo di lancio e anche per il rapporto touchdown-intercetti. Come avete già detto, credo che sia importante il discorso della continuità, ma credo che al netto di tutto Kirk quest'anno soffrirà dell'assenza di Diggs, che era comunque il vero ricevitore numero uno dei Vikings, o comunque l'unico ricevitore che abbiamo avuto in tanti anni capace di andare profondo, quindi di strecciare il campo, di scoperchiare, come si suol dire in inglese, la secondaria. E chi pensa che Justin Jefferson può entrare in squadra e performare a livello di Diggs già dall'anno prossimo, probabilmente non segue da tempo sufficiente il football. JJ è un ottimo giocatore di prospettiva, ma ci vuole tempo per imparare le cose che dovrà imparare, come ad esempio come liberarsi dal bump in linea della secondaria, una cosa nella quale Diggs era un maestro. E questo per quanto riguarda Kirk. Concordo con quello che avete detto. Sean Mannion per me è un finto secondo QB, è una persona molto intelligente, quindi viene mantenuta al roster esclusivamente per l'apporto che lui dà nella film room dei quarterback, ma non è sicuramente un giocatore che, facciamo i debiti scongiuri, ti può garantire 6, 7, 8 partite in caso di infortunio. Non è proprio fisicamente in grado di fare una cosa del genere. E allora forse andava draftato qualcuno prima, visto che comunque avevamo 15 scelte. Giustamente hai detto tu, non c'erano i soldi per prendere un backup forte, ma magari c'erano i soldi per ci sono i soldi per prendere un rookie migliore. La vera lotta, infatti, è per il terzo posto. E questa sarà una lotta tra Jake Browning, già in rosa l'anno scorso, e Nate Stanley, che abbiamo draftato quest'anno dall'Università dell'Iowa. Comunque la posizione di quarterback ha continuità, perché starter e backup sono gli stessi, co continuità che magari non vediamo a Chicago, dove c'è sicuramente una controversy, anche se secondo me durerà poco perché Foles prenderà il posto di Trubisky. E controversia che sicuramente c'è anche a Green Bay, controversia che non c'è invece a Detroit, e infatti secondo me i Vikings e Detroit hanno il pacchetto quarterback, diciamo, più efficiente in questo momento. Simone me ne vorrà, ma secondo me all'inizio della stagione, Ale, i quarterback dei Vikings saranno Cousins, Mannion e Stanley, con
No, no.
Browning relegato alla practice squad.
Non faccio intervenire Simone per pietà.
No, no, per favore no.
Passiamo immediatamente, partiamo in bomba con quella che è la ciliegina, la ciliegiona del nostro reparto offensivo, secondo me, vale a dire il reparto running back fullback. Qui ci sono cioccolatini un po' dappertutto e basta scartarli, ci si diverte. Morfeo, cosa ne pensi dei nostri running back?
Beh, che dire, probabilmente, anzi, sicuramente il nostro pack di running back 1 e running back 2 è il più forte della Lega. Cook e Mattison, con Mattison in prospettiva, ragazzi, Mattison purtroppo non abbiamo potuto vederlo bene perché Cook un po' lo eclissa, però Mattison è un fenomeno. Ed è stato preso perché è stato preso l'anno scorso. L'anno scorso fu preso per via delle, diciamo, aspettative. Circa gli infortuni che si erano susseguiti nei 2 anni precedenti a Dalvin Cook. Ricordiamo che Cook, draftato nel 2017, come secondo giro, giocò al primo anno quattro partite prima di farsi, credo, il tendine, il ginocchio, il legamento del crociato, qualcosa del genere, alla quinta partita, alla quarta partita. E il secondo anno, nel 2018, giocò 11 partite dal Bangkok, quindi giocò 15 delle 32 partite che, diciamo, gli sarebbero spettate in stagione nei primi 2 anni. Ecco perché si è voluto, diciamo, correre ai ripari con Mattison, perché dici, sai, ci tuteliamo circa le condizioni di Dalvin Cook. Ma mi preme poi parlare di Cook dopo, poi vedremo perché. Di Mattison ho parlato, mi preme parlare invece adesso di Booney e di Abdullah. Perché? Perché il vero problema sta qui, che, e l'abbiamo visto ad esempio nella partita con Green Bay, no? Che c'è stato quel difetto in cui sono mancati tutti e due, sfortunatamente, e il nostro attacco, il nostro gioco, si è dovuto, diciamo, far traghettare, trainare da Booney Abdullah, che sì, sono RB3 e RB4, ma sono pessimi, ma veramente pessimi. Uno dei due, Abdullah, lo si è provato anche nel ruolo di ritornatore, Dio me ne scampi, è stato pessimo anche lì. E dunque, dici, vabbè, ma quanti ne vuoi? No, non è che ne voglio tre, però diciamo, in un tipo di gioco come il nostro, forse avere anche un RB3, non dico di spessore, ma migliore di questi due che abbiamo, sarebbe meglio. Ecco, questo sicuramente, questo va detto. Chiudo al volo il mio discorso con la parentesi sui fullback. Sono stato molto contento del rinnovo di CJM. Abbiamo preso anche Jake Vargas quest'anno, da vedere, ma sono stato molto contento per il rinnovo di CJM, che è stato fatto a prezzi abbastanza modici, cioè non tanto modici per un fullback, però abbastanza modici, contenuti per quel che era il nostro cap space. Ma ci tenevo perché voglio spiegare un secondo: è funzionale al nostro gioco, in che modo? Con i suoi blocchi. Cioè, l'anno scorso la stagione di Cook è stata una grandissima stagione, soprattutto per merito anche di CJM, che è fondamentale nel ruolo di bloccatore e riesce ad aprire i varchi, diciamo, tramite appunto i suoi placcaggi, tra virgolette, per il nostro gioco di corsa. Quindi, diciamo, entra perfettamente nello schema. Noi abbiamo già dato tanti snap l'anno scorso con CJM in campo e con Rudolph e Irv Smith contemporaneamente in campo, o solo Rudolph, sempre nel ruolo di bloccatore più che di ricevitore. È usato un po' più nel ruolo di protection, diciamo, che di finalizzazione.
Abbiamo grande tradizione del resto tra i fullback. Simone, vai con la tua analisi di quello che è il nostro probabilmente pacchetto migliore dell'attacco.
Sì, sicuramente a livello di attacco è il reparto più migliore, più completo direi, perché gli stessi Dalvin Cook e Mattison si completano essendo due running back molto molto differenti. Dalvin Cook dal mio punto di vista è un fenomeno, lo ha dimostrato tutte le volte che è stato sano, che quello è il suo limite.
Ginocchio, confermiamo che era proprio i legamenti, si era distrutto i
Era
legamenti la quarta giornata.
esattamente. E Mattison io lo adoro, è un running back che veramente mi piace tantissimo. Manca un po' rispetto a Cook di un lavoro sulle tracce laterali. È un running back che va molto downhill. Mi piace perché cade sempre in avanti. Non si ferma mai, è un grande motore. Non lo so se potrebbe essere un RB1, questo bisognerà vedere nel futuro, se non altro perché penso che Dalvin Cook oggi quando è in campo attira circa l'80% dell'attenzione degli avversari, Mattison quando è in campo probabilmente attira il 50% dell'attenzione. Se le cose fossero invertite, probabilmente per Mattison sarebbe anche un pochino più diverso. Se non acquisisce quelle capacità di tagli laterali, di cut laterali che gli permettono anche di uscire dalle sue traiettorie, diciamo, dritte. Mentre credo che dal punto di vista del terzo e quarto running back, Boone e Abdullah siamo nella media. Boone l'abbiamo anche visto fare delle buone cose, l'abbiamo anche visto fare qualche fumble di troppo, ma l'abbiamo decisamente visto fare delle cose buone. Non credo sia possibile pensare di avere un terzo running back di così maggiore importanza o così molto più forte rispetto a Boone, se non altro perché nel caso fosse molto più forte di Boone non sarebbe un terzo running back probabilmente. Mentre è assolutamente positivo anche il fatto di aver confermato CJM, che giustamente, come diceva Morfeo, è estremamente funzionale al nostro gioco, è importantissimo. e di conseguenza credo che appunto sia il pacchetto in assoluto migliore per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il reparto offensivo.
Francesco, ti hanno lasciato le briciole da questo tavolo imbandito che è il nostro reparto di running back.
Sì, e allora io prendo il discorso da una prospettiva diversa, e cioè io credo che la chiave per questo gruppo, che nel nostro caso si chiama gli halfback e il fullback, visto che attualmente in realtà c'è solo CJM nel ruolo di fullback al roster, è il rinnovo di Dalvin Cook. Il rinnovo di Dalvin Cook è comunque un problema che è stato mascherato dal Covid. Perché dico questo? Dico questo perché in anni passati, quando abbiamo avuto i problemi con, faccio un esempio, il rinnovo di Diggs, il rinnovo che poi non c'è stato di Anthony Barr, ci sono tutta una serie di attività che la squadra svolge, nel nostro caso quelle che sono già quelle che sarebbero già dovute avvenire sono gli OTA, gli Organized Team Activities, e il successivo minicamp che di solito si svolge il Memorial Weekend, cioè il weekend che è appena passato. Vedere la squadra in campo, vedere chi si presenta, chi non si presenta e così via, solitamente ci dà un'indicazione dei diciamo di quelle che sono gli intendimenti della squadra. Quindi se avessimo visto Cook in campo da subito a queste attività, avremmo capito che c'è qualcosa che bolle in pentola. C'è da dire che i rinnovi poi alla fine arrivano i primi giorni del training camp, però questo ci avrebbe già detto qualcosa. Peraltro comunque sono estremamente ottimista, visto che la squadra non ha draftato alto nessun halfback, e comunque al netto dei vari rookies da far firmare dovrebbe avere in tasca circa 8 milioni di dollari per rinnovi vari, anche perché vorrei ricordare, poi lo vedremo nel prossimo episodio dedicato alla difesa, che anche Anthony Harris aspetta un rinnovo, nel senso che il franchise tag è una specie di fermacarte, ma ovviamente se tu hai intenzione di tenere il giocatore in squadra, poi dopo devi comunque fargli firmare un'estensione. Si sposta il problema, perché nel caso del franchise mi sembra che sia il 15 luglio il limite, adesso non ricordo. Comunque siamo ottimisti, anche se, come dicevamo prima all'inizio della trasmissione, prima di entrare in onda, quella dell'halfback è una posizione condannata più che altro dalla storia, nel senso che questo è un momento storico dove gli halfback sono in calo come importanza. E quindi ho soltanto dei dubbi sulla necessità, sulla logica, Ale, nel dare tanti soldi a Dalvin Cook, anche perché alla fine dei conti in 3 anni non ha mai giocato 16 partite. Ricordo che il buon Mike Boone, che è il nostro RB3 dietro Mattison, è anche lui all'ultimo anno, e quindi gioca nell'ultimo anno, se giocherà, del suo contratto. Mi domando che fine farà Amir Abdullah, se verrà tenuto al roster o se verrà tagliato. Quindi vedo Cook, Mattison e Boone 1, 2 e 3 sicuramente al roster, Abdullah con un punto interrogativo, anche perché è stato in passato tenuto in squadra più che altro come ritornatore, perché poi credo che abbia giocato solo 35 azioni d'attacco tutto l'anno, una cosa del genere, e abbiamo draftato comunque un ricevitore, KJ Osborne, per svolgere il ruolo di ritornatore. Quindi non darei ad Abdullah grandi possibilità di restare al roster. Per quanto concerne CJM, lo ha detto benissimo Morfeo, appena firmato per 4 anni, è fresco reduce dal Pro Bowl, e sicuramente l'accoppiata Cook-Ham è una delle migliori che può proporre l'NFL nel 2020. Ale.
Super velocissimo, prima di ridarti la parola al volo, credo che Cook, visto il sistema in cui giochiamo e l'indirizzo che abbiamo preso con la coppia Zimmer-Kubiak, meriti di prendere i soldi se sarà sano. Chiaramente l'incognita più grossa è proprio legata alla sua capacità di reggere fisicamente una stagione NFL. Non potrà chiedere i soldi che sono stati chiesti da alcuni running back in questi anni, perché proprio pesa su di lui la spada di Damocle degli infortuni. Però lui, secondo me, proprio per il tipo di gioco che facciamo, è giusto andarlo a pagare come un running back ottimo, è un running back grandioso, va pagato come un running back ottimo, anche perché secondo me i giocatori forti che da rookie prendono sono sottopagati, e abbiamo anche l'esempio di Dak Prescott, che prendono molto meno del loro valore reale per quello che fanno in campo, meritano di avere una retribuzione successiva più alta magari anche di quello che è il valore di un running back, che sì, sono in discesa, ma noi per il tipo di gioco che facciamo abbiamo bisogno di una superstar a running back, e Cook è quella superstar. Detto questo, io sono molto negativo di Morfeo su Boone, che secondo me è un buon terzo running back, anzi ha fatto vedere dei begli sprazzi, poi deve aggiustarsi chiaramente, se andrà via poi l'anno prossimo poco male ce ne faremo una ragione. Credo che Abdullah non farà il roster, ma questo è nell'ordine delle cose dell'NFL.
Sì, sono d'accordo con te, peraltro Cook, che sicuramente in questo momento è uno dei primi 5 running back della NFL, l'anno scorso comunque per i nostri amici di Football Outsiders ha chiuso all'ottavo posto, proprio perché comunque la sua stagione è stata appesantita anche l'anno scorso da qualche infortunio di troppo che non gli ha permesso di giocare le 16 partite e quindi di scivolare un attimino nel ranking. Andiamo a guardare il quarto gruppo in cui abbiamo suddiviso l'attacco, che è quello dei ricevitori. Ricevitori che inizierei a far analizzare questa volta da Simone.
Allora, il reparto dei ricevitori ha una certezza. La certezza è Adam Thielen, ovviamente. Ovviamente con la speranza che le tagli consenta ancora le prestazioni che abbiamo visto, che l'infortunio dello scorso anno sia totalmente superato, però ecco, partiamo da questa certezza. Dietro a questo c'è tanta quantità, sicuramente qualche indicazione positiva, come abbiamo avuto l'anno scorso da Busy Johnson, che comunque difficilmente potrà essere un credibile importante VR2, e poi ovviamente abbiamo Justin Jefferson, l'abbiamo preso al primo turno del draft con quale idea? Io non so e non credo che l'idea fosse quella di sostituire Diggs, lo diceva anche prima Francesco se non sbaglio, io credo che Justin Jefferson sia stato preso ovviamente per complementare quest'anno il reparto di wide receiver, ma per tanti versi sembra un giocatore più votato a dover sostituire o eventualmente andare, sì, appunto, a sostituire Adam Thielen nel momento in cui questi dovesse calare di rendimento, perché il tipo di gioco che Justin Jefferson ha fatto all'università è molto simile a quello di Thielen piuttosto che a quello che abbiamo visto fare a Diggs. Poi è vero che c'è anche tanta altra quantità di giocatori che però dobbiamo totalmente vedere. Non è un problema, secondo me, il fatto che Diggs sia andato via, non è un problema grossissimo. Io sono sempre dell'idea che se un giocatore non è contento non deve rimanere, e di conseguenza non credo che sia il grosso problema dei Vikings di quest'anno. Credo che il problema sarà amalgamare invece un reparto con tanti giovani, giocatori al primo anno, giocatori al secondo anno, e cercare di fare in modo che tutto questo reparto sia funzionale al tipo di gioco che Gary Kubiak ha in mente.
Bene, molto, molto esauriente l'analisi di Simone. Cedo la parola, sempre per l'analisi del gruppo dei ricevitori, a Morfeo.
Sì, beh, analizzare il ricevitore è forse la parte di questa puntata più difficile. Per farlo voglio andare a punti, nel senso, io non sono un grande fan di Adam Thielen, sinceramente. Ero probabilmente, e non lo nego, il primo fan italiano di Stephon Diggs. E per me è stato un vero colpo al cuore, però ho metabolizzato la cosa un pochino con Justin Jefferson, che mi piace, lo seguo all'università, è un ottimo elemento. Però Diggs, tra l'altro, è stato pure ben pagato per quel che ci ha dato Buffalo, sono sincero, mi sono convinto, all'inizio non era così. Però dico, Justin Jefferson può far bene già da quest'anno. Il problema è che fondamentalmente per il nostro gioco, lo ripeto sempre, non è che servano due veri ricevitori, ok? Quindi ti puoi tranquillamente presentare con Thielen e Justin Jefferson. Perché con lui giovane? Perché, come ho sempre detto, noi molte volte utilizziamo una formazione con doppio tight end in campo, col fullback e con un solo ricevitore. Quindi, tra virgolette, quindi alla fine ci sta anche come ragionamento. Quello che non ci sta è se, diciamo, tu non approcci questo tipo di gioco, non è che poi le tue riserve siano granché, nel senso che quest'anno, e non l'ho capita sinceramente, quella hai preso Sharp da Tennessee, che a me l'ho già detto in una puntata, non piace per niente. Poi hai Bisi, due parole le voglio spendere perché so che è, diciamo, Greco, il più grande estimatore in Italia di Bisi, quindi due parole voglio diciamo spendere. E lui lo paragona a un nuovo Dix, diceva che era un settimo giro come lui più o meno, e un late giro comunque Dix forse era undrafted, credo, e poi sarete più precisi su questa, non lo ricordo sinceramente. Ma Bisi lo ricorda, dice, nel modo di giocare, nelle movenze, eccetera. E sinceramente a me tra Bisi e Bib piace più Bib. Io ero contento l'anno scorso, non so se lo ricordate, ma nelle 4 week di preseason giocò anche bene, soprattutto week 2 e 3, e io speravo che potesse entrare in roster, eccetera. Sono curioso però di vedere quest'anno invece, da un discorso andiamo a un altro, CJ Osborne, che è stato preso, sappiamo bene, per quel discorso di utilizzarlo anche come per via delle sue caratteristiche, come punt return e kick return, e quindi voglio vederlo in campo. Sono curioso. Come diceva Simone, c'è molta profondità. Abbiamo 10-12 veri VR al roster, e quindi abbiamo un parco profondo, ma forse non tanto pronto a giocare. Però, tanto ripeto, ce ne serve uno. Quindi, alla fine, uno e mezzo. Quindi, alla fine, può andare bene così. Ecco, questo penso.
Ale, i nostri ospiti sono tutti e due discretamente ottimisti su quello che sarà l'output offensivo del parco ricevitori. Tu invece?
Io sono un po' più scettico, ho grandissima stima di Thielen, che secondo me è un fenomeno per quello che fa, soprattutto dalla base da cui è partito, quindi per me Thielen, sempre giù il cappello a Thielen, che resta uno dei miei giocatori preferiti. Però dietro vedo poco perché sinceramente non so quanto possano contribuire tutti i ragazzi che abbiamo alle spalle di Thielen. Spero in Jefferson che mi smentisca, me lo auguro veramente in tutti i modi. So quanto è difficile però che un rookie faccia bene subito in un sistema collaudato come il nostro, perché non tutti sono AJ Brown, abbiamo visto anche l'anno scorso Hollywood Brown che è partito fortissimo, poi si è un po' spento. Insomma, per i ricevitori il primo anno è sempre piuttosto problematico, anche se negli ultimi anni, una volta si diceva che ne servivano 3 di anni per far sbocciare un ricevitore. Adesso, negli ultimi anni, invece non è così, vengono buttati nella mischia più rapidamente, cosa che però non fa sempre Zimmer. Troppe le scottature tra i VR rookie che ho avuto, soprattutto al primo giro. Quindi spero che Jefferson ci dia qualcosa. Io mi augurerei che ci portasse, come l'ho già detto in altre puntate del podcast, almeno 5-6 touchdown e un po' di yard, anche senza la costanza che non mi aspetto da un rookie. Tajae Sharpe non mi convince, secondo me è un reparto. Dopo abbiamo Bibi che dovrebbe ritornare, abbiamo altri giocatori giovani. Secondo me è un reparto che farà un po' fatica. Perché? Perché Thielen sarà ovviamente l'osservato speciale delle secondarie avversarie. C'è da dire che contiamo tanto su Cook fuori dal backfield per darci una mano e speriamo che ci possa dare una mano. Poi c'è il capitolo successivo che vediamo tra poco. Ti cedo rapidamente la parola, anche perché se no, se ci dilunghiamo troppo facciamo 6 ore di podcast e comincia a diventare complicata, non arriviamo poi ad analizzare e a rispondere alle posta di Purple Valhalla che anche questa sera vi aspetta.
E allora rapidamente per parlare del parco ricevitori voglio di nuovo ritornare agli amici di Football Outsiders. Consiglio veramente a tutti di utilizzare questo sito per fare una valutazione statistica dei vari giocatori. Football Outsiders utilizza un valore che chiama DVOA, che sarebbe il Defense Adjusted Value Over Average dei giocatori, che è detto in termini molto semplici. Praticamente è un valore che misura l'efficienza di un giocatore paragonando il suo successo per ogni singola azione rispetto a un ideale giocatore medio della Lega. Questo Questo in base alla situazione e all'avversario, quindi è un dato molto dettagliato. In questa speciale classifica, l'anno scorso, 2019, Diggs è stato il settimo miglior ricevitore della Lega, producendo in media il 25% in più per singola situazione del ricevitore medio della NFL. Thielen era il sedicesimo con il 19,3. Cosa dire? Sono d'accordo con te, credo che Thielen avrà serie difficoltà adesso che non ha più Diggs, come è successo peraltro l'anno scorso nelle partite saltate per infortunio da Diggs. Thielen ha prodotto molto di meno dei dati ai quali ci aveva abituato. Ciò detto, Adam Thielen è un signor ricevitore, ha 30 anni, quindi si avvia, diciamo, verso la fase più complicata della carriera di un ricevitore, ma vorrei ricordare che al netto dell'anno scorso, dove ha saltato qualche partita per infortunio, nei 2 anni precedenti Adam Thielen ha superato le 1250 yard in ciascuna della stagione, delle 2 stagioni, cosa che avevano fatto solo Randy Moss e Chris Carter in passato. Peraltro, quindi nel pacchetto 2017-18 è stato quarto nell'NFL in ricezioni e sesto per yarde ricevute. Kubiak utilizza per il 75% delle sue azioni soltanto 2 ricevitori in campo, quindi non dovremmo avere grandi possibilità, cioè grandi difficoltà. Sarà interessante in training camp vedere la lotta tra BC Johnson e Tajae Sharpe, appunto, per la posizione di wide receiver 3. Inoltre, l'ho menzionato prima, è stato draftato KJ Osborne da Florida, che ha grandi capacità come ritornatore, e a molti piace l'undrafted wide receiver recuperato dai Vikings dopo il draft, Courtney Davis di Texas A&M. La mia personalissima depth chart è Thielen, Justin Jefferson numero 2, BC Johnson numero 3, Tajae Sharpe numero 4, probabilmente per il discorso dei ritorni KJ Osborne numero 5 e Courtney Davis che invece dovrebbe andare nella practice squad perché i Vikings al roster tengono sempre 5 ricevitori. Ale.
E allora passiamo all'altra categoria che è strettamente correlata ai ricevitori, perché parliamo dei tight end e secondo me qui torniamo a un'altra ciliegiona, andiamo subito da Morfeo per farci raccontare i tight end.
Se prima ho detto che Mattison è un fenomeno, Irv Smith Jr. è una fan prodigio, nel senso è qualcosa ancora di più, perché ricordiamo è del 98, deve compiere adesso 22 anni, ed è un prospetto fantastico che piace molto e sono sicuro che è il nostro futuro a livello di tight end, anche se c'è da dire una cosa. Diciamo, come ho detto prima, Rudolph ci dà quella protezione, quel discorso di block che Irv Smith non ci sta dando, non ci può dare, ma per delle caratteristiche fisiche prevalentemente. Perché? Perché sostanzialmente Rudolph è un 6,6 per 265 e Irv Smith è un 6,2 per 2,42 e quindi è di size più piccola, tra virgolette. Però ha un talento fenomenale, è probabilmente uno dei tight end, diciamo, under 23, sicuramente più forti che sono passati al primo anno in giro per la NFL. E quello che voglio dire è soltanto una cosa in più a quanto detto finora, ovvero che non è da sottovalutare Rudolph da un punto di vista che leggevo una statistica un anno fa, circa, dopo qualche partita, uscì fuori una statistica che era, diciamo, il tight end con più touchdown all'attivo fra quelli all'attivo, appunto. E quindi è uno che 6, 7 te li fa sempre ogni anno e abbiamo visto quanto è stato decisivo in alcuni drive importanti anche in fase di finalizzazione perché comunque è alto, è grosso, è fisico, mette la stazza, le mani sono buone, eccetera. E Kyle Rudolph è quel classico giocatore, qui chiudo, che se va diciamo, nella situazione di Bill Belichick e New England Patriots fa All Pro ma tutti gli anni e gli danno il premio come miglior tight end, questo è sicuro.
Sei d'accordo con Morfeo, Simone?
Ma guarda, noi ne parlavamo proprio in settimana sul gruppo con un amico del fatto che probabilmente sfruttiamo un pochino, no, non troppo, i nostri tight end per le qualità che hanno. Io credo che Rudolph abbia 2 mani che sono pura poesia. E da questo punto di vista, lì in mezzo sappiamo che può dominare, troppo spesso per me viene ignorato alla ricerca di soluzioni un pochino complicate, magari spesso e volentieri l'abbiamo visto libero con Kirk che guardava in profondità e ci siamo un po' mangiati le mani. Mi auguro veramente che ci sia un maggiore utilizzo dei tight end proprio in ragione di quello che dicevamo prima. I ricevitori ne abbiamo uno che sappiamo avere un livello importante o comunque poter giocare a un livello importante, ma sarà blindato, sarà guardato, sarà attenzionato. E poi abbiamo un altro che è un punto di domanda o comunque un qualcosa in divenire. Per cui spero che sia l'occasione di utilizzare magari in traiettorie, in yardaggio medio-corto, i nostri due tight end, perché anche Irv Smith ha dimostrato di avere delle qualità a livello di ricezione davvero importanti.
Francesco, abbiamo trovato un altro reparto in cui siamo ben piazzati.
Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro concordo con quello che hanno detto i nostri due ospiti e credo che la squadra ricorrerà molto di più quest'anno al pacchetto doppio tight end, anche perché sono due giocatori, come ha detto benissimo Morfeo, molto complementari. Il 1,86 di Irv Smith, sicuramente anche visto il suo fantastico tempo sulle 40 yard alla combine, va utilizzato fuori dalla red zone. Mentre Kyle Rudolph sicuramente un po' più lento, un po' più grande, 1,98 m, ma come diceva giustamente Simone, con due mani fantastiche, sarà il nostro tight da red zone. Credo che questo sarà l'anno sicuramente del sorpasso in termini di target, di palle lanciate. Credo che il rapporto sarà più o meno 65-35 a favore di Irv Smith, che come diceva giustamente Morfeo è un ottimo tight in prospettiva e tra l'altro in base alle statistiche di Pro Football Reference blocca meglio di Kyle Rudolph. Visto che due ci servono per giocare, un terzo dovrebbe comunque arrivare al roster e dovrebbe essere quel Tyler Conklin che quest'anno ha preso il posto di David Morgan, che si è inizialmente infortunato e successivamente è stato tagliato. È stato preso anche Brandon Dillon, ma credo che il posto porteremo tre tight al roster e Dillon dovrebbe iniziare l'anno nella practice squad. Ale.
Io concludo rapidissimamente dicendo che quello che ci manca nei VR per me verrà colmato dai tight end, cioè secondo me nei VR ci mancano delle garanzie, ci mancano delle mani solide sul primo down e quelle mani solide sul primo down saranno quelle di Cook, quindi da fuori appena uscito dal backfield e soprattutto di Rudolph e Irv Smith, ovvero i nostri tight end. Uno più âgé che è Rudolph e uno invece molto giovane in rampa di lancio che è Smith, quindi per me in fianco a Thielen, successivamente nell'ordine delle ricezioni avremo i nostri due tight end. E andiamo adesso, dopo esserci gustati tutto quello che ci siamo gustati,
esatto.
a te,
Volevo
Francesco.
dire proprio questo, Ale. Dopo questi due cioccolatini arriva l'olio di ricino, e cioè l'offensive line, quella che probabilmente sarà la cartina tornasole della nostra stagione che arriva, perché credo che molte delle fortune del nostro attacco, specie con Kubiak come offensive coordinator, saranno dettate dalle prestazioni dell'offensive line. Offensive line che chiedo di analizzare subito a Simone.
Sì, dici bene Francesco, è l'ago della bilancia. Tutto quello di buono che abbiamo detto finora rischia di essere vanificato nel momento in cui la nostra offensive line dovesse fare degli step back, dei passi indietro rispetto allo scorso anno. È vero che lo scorso anno un passo avanti rispetto all'anno prima è stato fatto, ma direi anche ci vuole poco, ci voleva poco. Quest'anno ci vuole decisamente di più per fare in modo che questo attacco possa veramente respirare. Il pacchetto dei centri direi che è quello più positivo. Garrett Bradbury qualcosa l'ha fatto vedere, ma io spero che ci sia ancora un passo in avanti. Ricordiamo, era rookie, quindi c'è ancora spazio per crescere e penso che se riuscisse a fare quel piccolo step veramente avremo il centro per i prossimi 10 anni. E un Brad Jones che comunque è affidabile come backup, anche perché è stato schierato qualche volta anche come guardia. E il reparto delle guardie è proprio quello che ci fa soffrire un pochino di più. Lì purtroppo abbiamo deciso di tagliare inopinatamente la migliore guardia dello scorso anno e ci siamo ritrovati a fare un'unica scelta in questo reparto nel draft nel settimo round. E per quanto mi riguarda è stata una delle grosse pecche del nostro draft. E purtroppo qui soffriamo sicuramente a sinistra, se verrà confermato Pat Elflein. A destra dovrebbe esserci Drew Samia. Dovrebbe, dico, perché questo è stato un nome molto caldo nella post-season, un nome che da molti è stato riportato come un giocatore in rampa di lancio, ma anche perché dietro a questi due abbiamo Dakota Dozier, che è un ragazzo sicuramente simpatico, almeno me lo auguro, però è un journeyman, è un backup per lo più, che è semplicemente sembrato nei momenti in cui è stato in campo appena sufficiente. E poi tanti punti di domanda, perché io non saprei come altro sistemare, a meno che non si intervenga con qualche free agent, il resto di questo pacchetto. Per passare ai tackle, dove perlomeno abbiamo quantità, tackle ce ne sono a livello numerico. Partiremo probabilmente con Riley Reiff a sinistra, e ovviamente Brian O'Neill a destra, che è l'altra nota positiva assieme a Bradbury di questa linea offensiva, mentre Riley Reiff è sicuramente una di quelle negative. Oltre a loro abbiamo pescato Ezra Cleveland, su cui tutti ci auguriamo che possa toglierci qualche dolore, e poi comunque dei giocatori già provati che sappiamo che fino lì possono arrivare ma oltre non possono andare, e sono Avian Collins e Rashad Hill, con un altro giocatore che è stato anche lui nominato qualche volta nella postseason, che è Oliudo, che è un 6-6 tackle al secondo anno. Quanto potrà essere utile, se potrà essere utile, ovviamente lo dirà il campo. Per ora non è sembrato in cima alle preferenze del coaching staff, quindi non c'è molto da aspettarsi. Purtroppo, se qui non si interviene o non fa qualche miracolo Denison, rischiamo di vanificare tutto quello di buono che abbiamo fatto costruendo l'attacco.
Grazie Simone, cedo la parola a Morfeo.
Parto dicendo che quando abbiamo preso Kirk, e soprattutto 2 anni fa, mi sono detto: spero che non mi muoia in campo, perché la nostra offensive line era pietosa, lo ha dimostrato la statistica. 2 anni fa, come diceva Simone, siamo stati non i peggiori ma i semi peggiori, perché siamo stati la 31esima di 32 offensive line, questo lo ricordo sempre. L'anno scorso un pochino la situazione è migliorata, abbiamo chiuso più o meno a VG, un pochino sopra, un po' sopra l'average. Parto anch'io dal ruolo di centro. A me, sinceramente, non era entusiasmata come pick quella di Garrett Bradbury l'anno scorso. Volevo io una guardia, sinceramente, non volevo un centro, perché tanto se devi giocare con Pat Elflein in centro e lo sposti a guardia perché hai preso un centro, allora rimango con Pat Elflein in centro, ma prendo una guardia, soprattutto a sinistra. Soprattutto perché a sinistra c'è Riley Leaf, questo è il problema. Il nostro, diciamo, blind side pure non è molto comodo. Spero nella formazione, come diceva Simone, di Ezra Cleveland, che è stato preso al secondo giro, lo ricordiamo, per essere probabilmente il nostro left tackle del futuro, e si combina perfettamente, fitta perfettamente con il nostro gioco, come diceva anche il buon Bollo. Il problema diviene proprio sul discorso delle guardie, che, come diceva ben Simone poc'anzi, abbiamo intervenuto lì soltanto tardivamente al settimo giro. Ora, perché non mi è molto consona la pick di Brad? L'anno scorso, ok, era rookie, però ha fatto un inizio di stagione veramente pessimo. Un pochino poi dopo si è ripreso. Cioè, su Pat non voglio più parlare perché l'ho già blastato, così come su Riley. L'anno prossimo verrà tagliato e recupereremo 10 milioni. Il problema è che anche a destra non è che siamo messi benissimo. Ok che c'è Drew Samia, che a me piace, un buon prospetto. Se Greco sa, chiedevo sempre di lui l'anno scorso, ma gioca, ma snappa, ma quando entra, eccetera. E di là abbiamo Brian O'Neill, che comunque il suo lo fa. Non mi capacito del taglio per risparmiare 3 milioni, lo ricordiamo sempre, 3 milioni di cap di Josh Klein, che quello secondo me è stato il vero problema della nostra già deficitaria linea d'attacco, e quindi sostanzialmente puoi avere un attacco forte quanto ti pare, ma farlo girare senza una linea d'attacco diviene difficile, ragazzi.
Ale.
Sante parole, sante parole, sante parole. Possiamo costruire tutto l'attacco che vogliamo, ma se la linea d'attacco è quella che abbiamo oggigiorno e non fa dei clamorosi balzi in avanti l'anno prossimo, faremo inevitabilmente fatica. Io spero vivamente che qualche passo in avanti venga fatto ancora, che continuino a crescere i ragazzi che abbiamo preso da Bradbury in su, però i buchi che hanno segnalato i nostri due perfetti ospiti restano e quindi tutto ruoterà attorno al nostro punto debole. Sarebbe probabilmente meglio avere punti deboli diversi per quello che riguarda il football, magari avere un ricevitore in meno, un tight end meno forte, ma una linea d'attacco più solida.
Ale, concordo in pieno con la tua analisi. Se dovessi fare un elenco di. Se potessi avere l'onore, per esempio, di una conferenza stampa con Spielman, la prima domanda e avessi libertà di fare domande, cose che ovviamente non succede in una conferenza stampa, ma il primo dubbio, il primo mistero, di Fatima dei Vikings è proprio questo, cioè perché hai preso un quarterback statico, un pocket passer come Cousins e poi continui anno dopo anno a, diciamo, non costruire una linea d'attacco idonea. Sarei curioso, Ale, di vedere Cousins a New Orleans o a Dallas, giocare dietro quelle linee. Dico proprio New Orleans perché mi ritorno su Football Outsiders. C'era una statistica interessante che l'adjusted line yards sarebbe praticamente la media a portata del running back aggiustata per quello che è l'apporto che viene dato dal pacchetto della linea d'attacco. New Orleans, i running back hanno avuto in media 4,56 a portata, che diventa 4,92 grazie all'apporto della linea. I Vikings i running back hanno avuto una media di 4,67, che con l'apporto della linea invece che crescere diminuisce e diventa 4,60. Questo è un segnale chiarissimo dei problemi che sono stati ben descritti da Simone e da Morfeo, e in particolar modo mi collego rapidamente a quello che ha detto Simone. La parte esterna della nostra offensive line, quindi Riley Reiff, un onesto mestierante, Brian O'Neill, sicuramente il miglior offensive lineman che hanno i Vikings in questo momento, non mi sono dispiaciuti. Quello che mi è dispiaciuto invece è il pacchetto interno, dove vedremo Elfline, credo, almeno per qualche partita, ma poi credo che perderà il posto a favore di Brad Jones o appunto di Dakota Dozier. Bradbury, che speriamo nel secondo anno abbia quella crescita classica dei centri, che purtroppo non abbiamo visto con Elfline, che infatti poi ha perso la posizione di centro. E a destra quest'altro miracolo magico di Drew Samia, che andrebbe a prendere il posto di quel Josh Klein, che, come detto da Simone, l'anno scorso era stato probabilmente il migliore, uno dei migliori in linea. L'unica cosa che viene da dire è che ha avuto dei problemi seri a livello di commozione cerebrale e quindi probabilmente è stato tagliato perché ha dei problemi di salute non superabili. Ale.
Francesco, direi che abbiamo fatto un quadro più che completo, abbiamo analizzato posizione per posizione, abbiamo visto quali sono i punti di forza e quali invece le difficoltà. Adesso chiedo a tutti 30 secondi, non di più perché siamo veramente molto lunghi, un bilancio generale dell'attacco, un'opinione generale, quale sarà il trend, che aspettative avete, davvero un flash e quale sarà la sua posizione nell'NFC Nord. Parliamo da te stavolta, Francesco, poi dopo arriviamo in fondo.
Rapidamente, credo che diciamo, il grande punto interrogativo sulla linea d'attacco e il pacchetto ricevitori, che è anch'esso una grande incognita, non permetteranno all'attacco di fare grandi miglioramenti. Quindi credo che più o meno con qualcosa che migliora e qualcosa che peggiora resteremo un attacco nella media, così come lo siamo stati l'anno scorso.
Per te, Simone, invece?
Ma io credo che semplicemente sarà un attacco meno esplosivo, evidentemente dello scorso anno, perlomeno per quanto riguarda il passing game. Mi auguro, e anzi la speranza è che si tratti invece di un attacco più costante, quindi che magari meno yardaggio, però con maggiore costanza nel completo o nella creazione dei gap per i nostri running back. E questo, come dicevamo appena adesso, dipenderà ovviamente dalla nostra linea offensiva.
Morfeo, tocca a te.
sugli sfracelli della nostra linea d'attacco ho già detto, però voglio dire una cosa, e questa forse è una cosa che non vi aspettate. Secondo me, per il primo anno, questo sarà il primo anno in cui l'attacco, anche al netto di questa offensive line, sarà più forte della difesa. Per via, e noi siamo stati sempre una franchigia in cui la difesa è stata più forte storicamente dell'attacco, ma per via di quel rebuild, di quella ricostruzione che abbiamo perso di Linval Joseph, Everson Griffen e diciamo Rhodes e altri due cornerback, che non cito perché sennò è lunghissima la cosa, tra cui un nickel, e per secondo me quest'anno l'attacco diviene più forte della difesa.
Pure io mi immagino, caro Francesco, un attacco più forte della difesa, più che altro perché la difesa avrà le sue belle gatte da pelare per mettersi in ordine, secondo me. È vero che Zimmer ha tanta esperienza nel farlo, però mi aspetto un attacco che controlli molto il cronometro, come ha detto Simone, e che spari qualche big play con Jefferson ogni tanto, qualcosa da andare nella top 10 di Sports Center, insieme a lui e Thielen, qualche giocata spettacolare. Però mi aspetto tanta concretezza e partite magari non troppo con punteggi bassi. Queste me le auguro perché se ci sono punteggi alti, secondo me noi faremo sempre un po' fatica ad andare a vincere gli shootout. Detto questo, direi che abbiamo analizzato nel filo e per segno tutti gli aspetti e sarà una division con degli attacchi, credo, con tanti punti di domanda, perché Chicago lo sappiamo, i quarterback, Green Bay con la situazione di Rodgers e senza ricevitori, Detroit che è Detroit, noi che appunto dobbiamo rodarci, che ci aspetto solidi. Sarà interessante vedere che evoluzione avrà una North molto combattuta. Io adesso, Francesco, mi sposto da te con i sacchettoni di lettere e te li spedisco figurativamente, eccola qua, questa è la posta di Purple Valhalla.
E allora la prima domanda, la prima lettera, la prima missiva per la posta di Purple Valhalla è per Simone e ci arriva da Pasquale. Pasquale che ci chiede un approfondimento sulle difficoltà dei Vikings a giocare all'aperto. Pasquale cita il libro di Roberto Gotta nel messaggio che ci ha mandato, Football in Texas, e in particolar modo cita il capitolo sui Vikings degli anni 70, la cui forza casalinga, lo ricordiamo, era frutto delle condizioni spesso proibitive del vecchio Metropolitan Stadium, dove i Vikings hanno poi giocato all'aperto fino all'arrivo del Metrodome all'inizio degli anni 80. Simone.
Sì, allora sicuramente ovviamente c'è una differenza, no? Cioè il fatto di giocare all'aperto, il fatto di giocare anche la stessa differenza del terreno, quindi che si tratti di erba o che si tratti di sintetico. Però non vorrei che si legasse quella squadra, la squadra degli anni 70, precisamente dal 73 al 77, a un fattore meteorologico, cioè quella è una squadra di fenomeni. Quella è una squadra in cui possiamo partire con una filastrocca tipo Tarkenton, Foreman, Gilman, Heller, Page, Bryant. Possiamo andare avanti per ancora tanto tempo. Quella è una squadra dominante. Chiaro, giocare in Minnesota non è facile. Per i ragazzi di Miami spostarsi dalla spiaggia e venire a giocare in un metro di neve è sicuramente uno shock. Però quella degli anni 70 è stata una squadra per noi storica, che probabilmente con una lacrimuccia, lo diciamo, ha raccolto meno di quello che avrebbe dovuto, pur essendoci arrivata vicinissima. È vero anche che in quei 5 anni abbiamo avuto, per così dire, dei momenti di difficoltà, ma dovuti principalmente a infortuni, altrimenti quella sarebbe stata veramente una squadra che ricordo, giusto per dire qualche numero, nel 73, 12 e 2. Nel 75 12 e 2, nel 76 11 2 1, cioè queste erano i risultati che otteneva quella squadra lì. Il fatto di giocare all'aperto, cioè o meglio, il fatto di per noi adesso giocare all'aperto e quindi trovare qualche difficoltà in più è una cosa che è evidentemente una conseguenza. Giochiamo, il nostro habitat naturale è diventato il chiuso. Dopo quegli anni all'Università del Minnesota è tornato ad essere il chiuso. La facility nostra ci permette di lavorare spesso e volentieri in quella situazione, e di conseguenza è chiaro che tutte quelle situazioni all'aperto, meteorologiche che creano problemi principalmente all'attacco possono influire. Io credo che però le squadre, i giocatori, il fatto di essere vincenti o meno siano concetti che vanno ben al di là della meteorologia.
Sono perfettamente d'accordo con te, peraltro il record in termini percentuale di vittoria dei Vikings è stato più alto al Metrodome, dove sono 162 e 88, che al Met Stadium, dove sono 91 e 56 all'aperto. Per la seconda domanda, Ale, vai tu.
Roberto ci scrive e ci chiede se ai Vikings forse convenga non rinnovare Cook e tenere Mattison. A suo avviso, forte quasi quanto Cook, ma molto meno costoso perché lo ripetiamo nel contratto da rookie, da impiegare in accoppiata con Boone. Si parla ovviamente del prossimo anno perché Cook è ancora sotto contratto con i Vikings per il 2020. Probabilmente, come ha ben citato durante la puntata Francesco, avremo assistito anche a delle diatribe dialettiche fatte di movimenti e di situazioni negli OTA che non abbiamo visto. Però per rispondere a questa domanda, di cui io vi ho già dato in parte una risposta durante il podcast, perché io sono pro Cook, chiedo invece a Morfeo.
Allora, io sono assolutamente pro Cook, perché Dalvin Cook è un fenomeno, ok? Al di là dei discorsi da commercialista che accenno solamente, ovvero che guadagna come quarto anno da rookie 2 milioni e impatta per l'1% circa il nostro salary cap, l'anno prossimo non avrà l'opzione per il quinto anno perché non è un primo giro ma è un secondo giro. E detto ciò, mi sono preparato uno specchietto che vado a illustrare, ci metto un minuto, su un confronto con i migliori running back della Lega di quest'anno. Ok? Ho preso Derrick Henry, CMC, Mostert e Dalvin Cook e ho comparato tutte le loro statistiche. Ok? E cosa è venuto fuori? È venuto fuori, prima faccio una brevissima introduzione e dico che Cook è utilissimo anche perché tante volte va a ricevere con degli screen pass anche fuori dal backfield, viene usato come ricevitore, un po' alla Chris Thompson di Washington, faccio sempre questo esempio. Quindi lui ha questa duplice valenza, diciamo, di running back che va a sfondare le difese, come ho detto l'altra puntata, rimbalza sopra praticamente i tentativi di blocking degli avversari e c'è cioè, tanta forza. E poi viene usato anche intelligentemente con questi passaggi laterali, come diceva anche Simone una decina di minuti fa. Ora, Dalvin Cook è un fenomeno perché? Perché nonostante abbia giocato poche partite, si era presentato al primo anno, dopo essere stato draftato, con una media di 4,6 yard per portata, che era la più alta in quell'anno in NFL, fino all'infortunio, poi si ruppe. Ma le statistiche, i punti focali che ho voluto evidenziare, che sono migliori dei suoi migliori o comunque molto allineati a quelli dei suoi antagonisti che ho messo qui, che ho citato prima, sono i tentativi, cioè i primi down raccolti da Dalvin Cook. Cioè Dalvin Cook, dopo Derrick Henry, è il running back che ha raccolto più primi down dell'intera Lega. Quindi questo ti fa capire che ci affidiamo molto a lui quando si tratta di dover spostare la catena. In più, come diceva prima anche Francesco, ha una media di yard mantenuta di 4,6 e questa ce l'ha anche Madison, seppure con meno snap, ed è diciamo la terza più alta dopo quella di Derrick Henry e quella di Mostert che spacca le 5,5, ma questa è la cosa interessante, ha 63 target in ricezione, cioè in stagione è stato targettato 63 volte dal nostro QB, quindi non snap palla in mano, e questo è un dato interessante perché è il triplo rispetto a un running back puro, il triplo, ed è la metà di CMC. E però sappiamo tutti la doppia valenza che ha assunto in campionato. Chiudo con gli ultimi tre dati che secondo me sono assolutamente significativi alla luce di queste considerazioni che sto facendo, e sono 10 yard di media ricevute, cioè lui ogni volta che riceve il pallone, come ho detto prima, quindi porta a casa 10 yard di media, ma la statistica più interessante, questa è la più alta di tutti i running back, ce l'ha lui, è la percentuale di catch, cioè Dalvin Cook ha l'84% di catture, cioè droppa il pallone quando gli viene lanciato soltanto il 16% delle volte, o se preferite una volta su 6 circa. E questo è un dato molto interessante perché alla luce dei tanti target che comunque riceve, cioè sostanzialmente sul numero di target che lui ha ricevuto in stagione, quindi 63, ne ha droppati qualcosa come 6 circa, 7-8. Insomma, è un dato molto indicativo. però è importante. Se pensiamo che gli altri si aggirano più o meno su statistiche del 70-60%, questo fa ragionare sull'importanza di Cook e sul perché andrebbe rinnovato. La nota dolente è che tende, questo lo diceva anche Greco, a fambolare un po' troppo. Ha fatto 4 fumble in stagione, che per un running back non è mai una cosa bella. Se andiamo a vedere, ad esempio, CMC ne ha fatti 1 e Mostert 2. Quindi, per concludere, io sono pro Dalvin, perché Dalvin non è un running back tipico, è un running back, un'evoluzione del running back. È un running back che a me piace molto, utilizzato anche in questo modo, e non è facile trovarne e rieducarne uno in questo modo. Sono caratteristiche che o hai o non hai. Questo quindi è fondamentale, il motivo per cui lo terrei.
Grazie Morfeo, ma soprattutto grazie a Pasquale e Roberto che ci hanno inviato queste domande. Vi invito di nuovo, come sempre, a lasciare le vostre domande sulla pagina e sul gruppo Facebook di Minnesota Vikings Italia, e ti restituisco il microfono, Ale, per i saluti di chiusura.
Un ringraziamento davvero a tutti, grazie Francesco per quest'altra puntata del podcast, grazie ai nostri ospiti, il pensiero, un saluto va anche alla comunità di Minneapolis per i giorni difficilissimi che sta vivendo, alla comunità afroamericana soprattutto, e alle famiglie coinvolte in questa gravissima tragedia che ha colpito il Minnesota, lo stato che seguiamo così da vicino e che ci ha toccato in modo così doloroso in questi giorni. Ringraziamo Cutting Edge Radio, ovviamente, ringraziamo anche Adol Magazine che mi dà sempre spazio per parlare dei Vikings. Grazie insomma a tutti, grazie soprattutto a chi ci scarica, e sono stati tanti, l'hai ricordato all'inizio trasmissione, quelli che ci hanno scaricato in questi primi episodi. Grazie Francesco e ben ritrovati a tutti, è stato un piacere anche stasera.